Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse fra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Gesù viene a nascere tra noi, nella nostra umana realtà, nella nostra umana condizione. Bello vedere Gesù con Maria e con Giuseppe, con il padre, padre legale, padre putativo, come diciamo, e la madre, Maria. È bello vederlo oggi presentato al Tempio, così accolto da Simeone e Anna. È bello vederlo nel contesto proprio della famiglia, nell'ambiente della famiglia, perché Gesù è entrato nella nostra umanità veramente, interamente, non un finto uomo, è proprio un uomo, come dire, di carne, di anima, un uomo che ha bisogno della madre, del padre, non soltanto per l'accudimento così materiale, per dire il mangiare, le pulizie, ma proprio per crescere come uomo, si potrebbe dire per diventare uomo, come ogni bambino ha bisogno del papà e della mamma per diventare uomo, avendo dentro queste potenzialità come un fiore che si sviluppa, ma ha bisogno del sole, dell'acqua, ecco, ha bisogno del papà e della mamma. Gesù entra nella nostra umanità, percorre proprio i fili, la corrente della nostra umanità, vivendola in modo vero, dicendoci che cos'è l'uomo, che cos'è la famiglia. Ecco, lui è entrato dentro la famiglia proprio per mostrarci la condizione che è già la condizione primitiva, già la condizione che Dio ha fissato, Adamo ed Eva, poi Abramo, il figlio, l'abbondanza della generazione attraverso Abramo, come abbiamo sentito anche nella prima lettura. Ecco, Gesù con il padre e con la madre ci indica come è fatta una famiglia. Come dire, vedete, stranamente, proprio stranamente, anche questa condizione naturale di famiglia, del padre, della madre, dei figli, viene nella nostra cosiddetta civiltà come stravolta. E noi dobbiamo ritornare al Vangelo per ritrovare l'origine della condizione umana, l'origine della condizione familiare. Cos'è famiglia? Cosa intendiamo dire? Cos'è famiglia? Ecco cosa intendiamo dire. Un padre, una madre, un figlio, i figli, eccetera. Una pazienza di stare insieme, di crescere insieme. Proprio quello che poi hanno fatto Maria e Giuseppe, appunto, la circoncisione a 8 giorni, quindi l'immersione in un popolo, l'appartenenza a un popolo attraverso il padre e la madre, i 40 giorni, poi la presentazione al Tempio. Perché presentato al Tempio? Perché veniva espressamente dichiarato e mostrato proprio che ogni figlio, il primogenito in particolare, ma ogni figlio, è dono di Dio, quindi va riconsegnato a Dio, va portato al Tempio, perché è suo, viene ridonato a Dio, ma evidentemente non rimane poi al Tempio, viene riscattato, per così dire, portato a casa, meno male, portato a casa, e al Tempio si lasciano 2 colombe o 2 tortore, come diceva, come prescriveva la legge. È chiaramente simbolico, ogni figlio è un dono, ti è donato e continua ad appartenere non a te, genitore, anche se tu hai tutta la funzione del padre e della madre, continua ad appartenere a Dio, non semplicemente a se stesso, ma a Dio, che lo farà crescere secondo la sua grandezza, secondo il suo amore, secondo la pienezza di vita, che vediamo appunto realizzata in Gesù, realizzata in Gesù. Dobbiamo proprio fermarci a contemplare questo, a guardare Gesù che vive nella casa di Nazareth, che diventa da infante, diventa infante, c'è uno che non sa neanche parlare, diventa bambino, uno che gioca, uno che guarda, uno che si incanta, uno che piange magari anche, uno che ha bisogno di tutta l'attenzione del papà e della mamma. E poi man mano cresce, man mano impara a parlare, impara a pregare. Non è una finta che Gesù fa, proprio deve imparare, come ogni bambino impara a parlare, impara a pregare, acquisisce man mano la coscienza di sé, di quel che lui è. Certo, un figlio, un uomo, ma man mano prende coscienza della sua intera identità di figlio di Dio. Scoppierà poi a 12 anni, no? Quando non sapevate che devo interessarmi delle cose del Padre mio. Ma questo lo impara, direi, proprio guardando Maria e Giuseppe, con loro introducendosi nelle Sacre Scritture, che gli dicono in qualche modo quel che lui ha come dentro nella sua coscienza, ma che deve come sviluppare, come la semente che deve fiorire, che deve appunto realizzarsi. È grandioso quello che ci dice anche quello che Paolo VI, andando a Betlemme, andando a Nazareth, diceva proprio nella casa di Nazareth, in quell'ambiente, diceva: la famiglia che vive nel silenzio. Perché silenzio? Perché devi ascoltare un'altra voce, ecco, perché per sapere chi sei devi ascoltare un'altra voce. Il silenzio è Dio che parla, ti metti nella condizione di Dio che parli, e quindi non è riempirsi di tutta la confusione delle televisioni, delle grida, dei schiamazzi, delle riprese, fai questo, fai quell'altro, ma come proprio ascoltare. Perché lui ti dice quel che tu sei, ecco, quel che tu man mano diventi. Il silenzio, diceva Paolo VI, la comunione di amore, ecco, la comunione di amore. Sappiamo che l'amore è sentimento, l'amore è fisicità, abbraccio, è la intensità del rapporto tra marito e moglie, e l'amore è dedizione, l'amore è sacrificio, e l'amore è costanza, l'amore è fedeltà. comunione di amore, anche questo continuamente ricevuto da Dio. E poi il lavoro, sottolineava Paolo VI, perché appunto la famiglia, pensate il dramma anche di famiglie che non hanno abbastanza lavoro, il marito, il papà o la mamma o i figli magari che man mano crescono. Questo figlio, dice, che viene accolto dal vecchio Simeone, pensate che da Anna, riassumono in sé tutta l'attesa degli uomini, delle donne, e proprio loro due, nel Tempio ci sono i sacerdoti, i grandi sacerdoti, no, loro due, il popolo di Dio, che è ancora in attesa e che prende in braccio il bambino. Pensate se questo non è vero adesso per questo Natale, diciamo pure anche per questo drammatico Natale, no, che noi stiamo vivendo. Ecco, anche noi prendiamo in braccio il bambino, diventa un segno di contraddizione e svelerà il contenuto del cuore di molte persone, svelerà quel che noi desideriamo e lui è la risposta a quel che noi desideriamo. Segno di contraddizione perché sarà rifiutato, perché sarà sbeffeggiato, segno di contraddizione di fronte al quale proprio si prende posizione o del sì o del no. Ma vedete proprio questo grande dono di Dio che ci viene donato, ecco, viene donato alla singola famiglia perché lo custodisca, perché lo cresca, perché lo viva, ecco, e viene donato alle famiglie insieme. Ogni famiglia non vive come un alberello isolato nel deserto, ma proprio come un giardino, ecco, circondato da altre piante. Quanto è utile che le famiglie abbiano dei rapporti reciproci. Nelle parrocchie a volte si creano dei gruppi, appunto, di preghiera, dei gruppi di educazione alla fede. Quanto è importante. Io stesso vivo alcuni rapporti così con gruppi familiari e dico, ecco, non nell'isolamento, noi due solo in una capanna, ma nella comunione della Chiesa. Si respira, si cammina, si è aiutati. Non solo concretamente per vicende varie, ma si è aiutati proprio nel senso del vivere, nella compagnia vera del vivere, nel richiamo a Gesù presente, nell'aiuto di Maria, di Giuseppe, di tutti i cristiani che insieme con noi desiderano accogliere la grazia del Signore e crescere come Gesù bambino cresceva. Ci dirà San Luca, in sapienza, età e grazia, davanti a Dio e davanti agli uomini. E ciò a cui siamo chiamati ciascuno di noi, nella bellezza, direi proprio del contesto familiare.